storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Messico, le scarpe.
Dal libro
Stranieri come noi, di Vittorio Zucconi. Storie, drammi e avventure di persone come noi nel mondo di oggi. Qualcuno, sentendo il titolo Stranieri come noi, avrà pensato: ma che vuol dire? Io non sono mica uno straniero. Ne siete davvero sicuri? Voglio dire che più si conosce il mondo, più si va fuori dal paese, dal quartiere dove si è nati, più ci si accorge che i miliardi di esseri umani che popolano la Terra oggi sono tutti stranieri agli occhi degli altri, noi compresi. Ma se tutti siamo stranieri, nessuno è straniero, vi pare? Ecco allora da dove viene l'idea di questo libro e delle storie in esso raccolte. Vi avverto che non sono favole, perché nella vita vera non sempre c'è il lieto fine, come al cinema. Ma spero che vi facciano sentire un po' meno estranei a popoli e situazioni lontani, a gente molto diversa eppure molto simile. Stranieri, appunto, come tutti noi.
Messico, le scarpe.
Zapatos, scarpe. Zapatos, 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 ripeteva la bambina messicana con il dito e gli occhi puntati sulle mie scarpe.
Non erano niente di speciale quelle mie scarpe, un paio di stivaletti basse di pelle con la suola grossa di gomma, come si usano per camminare nella polvere e nel fango. Anzi, ora che me le faceva guardare mi accorgevo di quanto fossero sporche, impolverate e macchiate quelle scarpe, e pensai che me le sarei dovute pulire e spazzolare per bene rientrando in albergo. Ma delle mie piccole vergogne, alla bambina messicana, non importava nulla. A lei interessava soltanto il fatto che quelle fossero scarpe. Scarpe come non aveva mai visto prima. Scarpe come non avrebbe forse visto mai più nella sua vita tra la spazzatura. La bambina era spuntata all'improvviso da un mucchio di bottiglie rotte, alto come una casa di due piani, dietro un piccolo somaro talmente spelacchiato ed esausto che la povera bestia non aveva nemmeno più la forza e la voglia di annusare. Stava malapena diritto e immobile, come se volesse risparmiare quelle poche energie che ancora gli rimanevano. La bambina mi aveva sorpreso alle spalle, facendomi sobbalzare con la sua vocina acuta: «Zapatos!» Non ho idea di quanti anni avesse. La miseria, la denutrizione, la fame stravolgono i ritmi normali di sviluppo di un essere umano: peso, statura, muscoli, ossa, e lei poteva avere 5 anni o 10, 6 o 12. Era molto piccola, molto sporca, magra e fragile come una pianticella che sta morendo, e due gambette scheletriche le uscivano dalla sottanina per finire nei piedi nudi e anneriti da anni di sporcizia. Piedi, appunto, senza zapatos, senza scarpe.
Come ti chiami? Le domandai, non sapendo davvero che altro dire.
Ida, mi rispose sorridendo orgogliosa.
Questo è il tuo somaro?
Sì.
Dove abiti? Chiesi, pentendomi subito della domanda della quale già sapevo la risposta.
A chi?
Disse infatti. Qui. Indicando con il braccino il mare di immondizia che si stendeva attorno a noi a perdita d'occhio. Qui era la più grande estensione di spazzatura che avessi mai veduto. Come altri bambini, come migliaia di adulti precipitati al fondo della società, Ida viveva, se quella si poteva chiamare vita, nella Ciudad de la Basura, la città della spazzatura, alla periferia della capitale messicana, Città del Messico. Tutti noi abbiamo visto qualche volta montagnole di spazzatura, discariche di rifiuti, cataste di immondizia abbandonata in attesa che un giorno qualcuno si decida a mandare un camion a portarla via. Ma nessuno che non abbia visto la città dell'immondizia può immaginarne la grandezza e l'orrore. La Ciudad de la Basura non è naturalmente una vera città.
La chiamano così i messicani, con disperato umorismo, perché essa è tanto grande e tanto popolata da sembrare ormai davvero una città. Si estende per chilometri, fra spazzatura di ogni genere, cibo andato a male, cocci, bidoni, cartacce, lattine, stracci, cartoni, carcasse di automobili e di animali, tazze del gabinetto e sanitari sbrecciati, in un panorama agghiacciante di tutto quello che una grande città produce, consuma e getta via. Ogni giorno 1500 camion arrivano a scaricare nuova immondizia fresca di giornata, che va ad aggiungersi alla vecchia e che nessuno porta via. Sotto il sole violento del Messico, la spazzatura marcisce lentamente e si imputridisce, sprigionando un fetore di fogna, di morte, di carogna, che non si può nemmeno cominciare a descrivere. Se l'inferno avesse un odore, puzzerebbe come la città della spazzatura. Ma forse questo è già l'inferno. Si resiste per pochi minuti, cercando di respirare il meno possibile coi denti stretti, come per filtrare l'aria, di centellinare le boccate d'aria come se quel puzzo potesse mangiarti i polmoni, e presto o tardi lo stomaco si ribella. Il fotografo che mi accompagnava cominciò a vomitare subito. Io resistetti qualche minuto in più, non molti. Zapatos, insisteva la bambina additandomi le scarpe che non mi erano sembrate nulla di speciale alla mattina uscendo dall'albergo e che ora cominciavano a sembrare anche a me bellissime. Perché quelle scarpe, la loro robusta, spessa suola di gomma, erano tutto quello che separava il mio corpo dalla superficie della putredine infetta sulla quale camminavo. Erano come la zattera che tiene a galla il naufrago sul mare, come l'ala che tiene in volo un aereo. Erano improvvisamente il bene più prezioso che un uomo potesse possedere in quell'inferno, molto più prezioso dell'orologio di marca che portavo al polso, o della catenina d'oro che portavo al collo, o del costosissimo registratore tascabile che tenevo nella borsa. Non importava nulla in quel mondo di spazzatura che l'orologio da polso costasse 20 volte il prezzo delle scarpe. Il valore delle cose, che per noi fortunati e viziati figli del mondo sviluppato si misura in soldi, cambia immediatamente quando le circostanze cambiano. È più preziosa una borraccia d'acqua o una collana di diamanti se si cammina nel deserto. È meglio avere un paio di scarpe ai piedi o un orologio d'oro massiccio al polso se sotto i tacchi ribolle e fermenta l'immondizia di una città. Zapatos, mormorava Ida, mentre il somaro muoveva lentamente la coda nel tentativo impossibile di allontanare dai suoi fianchi gonfi e malati milioni di mosche fameliche quanto lui. Come altri bambini e adulti che vedevo attorno a noi, non soltanto Ida viveva tra le montagne di rifiuti, accampata sotto baracche costruite con lamiere arrugginite e sacchetti di plastica legati insieme. In quella città della putrefazione, Ida e gli altri lavoravano. Tutto il giorno, sotto il sole di Città del Messico, velato dai fumi e dall'inquinamento che si sprigionano dalla città e restano intrappolati nel catino delle montagne e dei vulcani che la circondano, questi dannati dell'immondizia frugano a mani e piedi nudi fra i rifiuti. Cercano qualcosa da mangiare, qualche rottame da recuperare e da vendere ai rigattieri che la sera arrivano con i loro camioncini e carretti per comprare. I più fortunati, e Ida era una di quelle fortunate, avevano un somarello per aiutarli a trasportare i pezzi più grossi, le carcasse di un elettrodomestico, i sanitari ancora utilizzabili, che qualche persona ricca aveva buttato via magari perché non gli piaceva più il colore o la forma, e qualche povero avrebbe volentieri ricomprato. Un somaro permette di collezionare più rifiuti e quindi di guadagnare un po' più di pesos, la moneta messicana. Anche se il somaro di Ida aveva l'aria di una bestia che, a mettergli un foglio di carta sulla schiena, si sarebbe spezzato in due. «E tu quanto guadagni?» chiesi a Ida. Mi disse una cifra, una somma di denaro che non sarebbe bastata a comprare neppure i bei laccetti di cuoio che mi chiudevano gli zapatos ai piedi. «In un giorno», insistetti, temendo di sapere già la risposta. Ida rise, mettendosi le manine sudice sopra la bocca per coprire i pochi denti superstiti marroni e neri che le restavano appollaiati sulle gengive, in un gesto commovente di pudore o di civetteria verso un uomo straniero. «No, no, in molti giorni». «Quanti giorni?» si strinse nelle spallucce. Molti. Una settimana, un mese, un anno. Il tempo non ha senso in una vita fatta di giorni tutti uguali, tutti consumati nella città della spazzatura. Qualcuno di questi bambini va a scuola, uno o due anni, prima di tornare a frugare nelle immondizie. I loro genitori muoiono giovani, stroncati dalla fatica e dalla vita. I fratelli più grandi si curano dei più piccoli quando possono, ma ciascuno è abbandonato a se stesso, spazzatura fra la spazzatura. Il governo messicano manda assistenti sociali, cerca di strappare quante più creature può, grandi o piccole, all'inferno della basura, della spazzatura. Ma ci sono sempre più poveri che soldi, sempre più bambini come Ida che case disposte a ospitarli. Nelle nazioni del terzo mondo, come si dice quasi che le nazioni potessero essere messe in classifica, prima, seconda e terza, ci sono sempre più bocche che soldi, sempre più piedi che scarpe. Per questo restano nazioni povere. Per bonificare la città dei rifiuti occorrerebbe costruire enormi inceneritori, riciclare milioni di tonnellate di spazzatura, spendere milioni di miliardi che il governo non ha e non avrà mai. L'inferno riproduce se stesso, sempre più grande, sempre più profondo, sempre più popolato. E non vedo vecchie e vecchie a rovistare, perché nessuno diventa vecchio qui. I più fortunati muoiono prima di arrivare a 30 anni. Ammesso che siano fortunati quelli che vivono più a lungo qui. Zapatos, insisteva Ida, asfissiante, per un attimo ebbi la tentazione di spingerla via, di allontanarla da me come il somaro faceva con le mosche. Mi venne addosso una rabbia inspiegabile contro quella bambina che mi tormentava con la sua insistenza, con la sua ossessione per le mie scarpe, con la sua esistenza. La miseria, come la malattia, fa paura. Ida non mi arrivava all'altezza della vita, ma mi faceva paura. «Torna nella tua immondizia, piccola scocciatrice», avrei voluto dirle. «Portati via quel somaro osceno e gonfio e moribondo. Vai da tua madre e da tuo padre, se ce li hai, e lascia in pace me e i miei maledetti Zapatos», mi suggeriva una voce dentro. «Che colpa ho io se tu sei nata fra la spazzatura e sei condannata a essere tu stessa per sempre spazzatura? Perché tormenti proprio me, che vivo lontano, che non ti ho mai vista prima di adesso, che non ti ho mai fatto male?» Zapatos, e dai. Lo sapevo, l'avevo capito da un pezzo che Ida faceva la corte alle mie scarpe. Non mi sarebbe costato molto dargliele. Io avevo tante scarpe nella mia valigia in albergo e nel mio armadio a casa. Già, è vero, pensai, io ho una casa. Non era un problema di soldi o di valore delle scarpe. Il problema che mi angustiava era sapere che se me le fossi sfilate, poi avrei dovuto attraversare a piedi nudi, soltanto con le mie calzette di cotone a proteggermi, tutta la distesa infetta della spazzatura. E se mi fossi tagliato i piedi fra quei cocci di vetro, fra quelle lattine appuntite, e mi fosse venuta un'infezione? Un paio di scarpe in più o in meno, cercai di convincermi, non facevano comunque nessuna differenza per Ida, che sarebbe rimasta una disgraziata con o senza le mie scarpe. E poi erano troppo grandi per lei. Nella mia taglia, 42, i suoi piedini rattrappiti ci avrebbero nuotato. E poi qualcuno gliele avrebbe rubate subito, ne ero sicuro. E poi lei stessa sarebbe andata a venderle immediatamente da un rigattiere avaro che l'avrebbe imbrogliata, dandole due soldi per le mie belle scarpe con la suola di gomma e i laccetti di pelle. E così io avrei fatto del bene a un rigattiere anziché alla piccola Ida. E poi... Zapatos. Oh, come sono noiosi i poveri, come sono insistenti e invadenti e maleducati. Zapatos, 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 e va bene, maledizione a te, prenditi queste scarpe. Mi sfilai gli Zapatos, glieli passai. Ida non mi disse neanche grazie. Se li tenne stretti per un momento come se fossero una bambola. E poi corse via verso un altro gruppo di bambini e di adulti curvi sopra le montagnole di spazzatura, gridando ancora «Zapatos! Zapatos! Zapatos!». Persino il somaro si scosse dalla sua immobilità cadaverica e mosse la sua spelacchiata carcassa per seguire Ida. Lei era già lontana, che correva, reggendo le mie scarpe. La vidi inciampare, cadere a faccia in avanti nella spazzatura e rialzarsi ridendo, come un bambino che gioca sulla spiaggia. Mi sentii molto buono, molto generoso. E non avevo fatto nulla. Non avevo cambiato nulla. Nulla. Ida sarebbe rimasta Ida, Io sarei tornato nella mia bella casa lontana, piena di belle scarpe. Camminai con i piedi rattrappiti dallo schifo, sopra i rifiuti disgustosi, cercando di evitare i cocci di vetro e di posarli laddove anni di sole e di vento avevano indurito la spazzatura. Era quasi sera, e una bava di venticello che scendeva dalle montagne attorno a Città del Messico alzava refoli di polvere e di puzza. Il fotografo tentava ancora di vomitare, ma ormai aveva lo stomaco vuoto. Io ero troppo preoccupato dai miei piedi nudi per avvertire i conati. Quando tornammo finalmente in albergo, un bell'albergo di lusso con la piscina e un muro altissimo tutto intorno perché gli ospiti non fossero disturbati dalla vista di altri miserabili come Ida mentre facevano il bagno, il portiere e i camerieri ci guardarono con il naso storto e tutti nell'atrio mi sembravano fissassero i miei piedi senza scarpe. Una nube di puzza ci circondava ancora. Corsi in camera, mi spogliai tutto furiosamente, mi misi a mollo nella vasca da bagno e poi feci una doccia e poi ancora un bagno per lavare via l'odore e il ricordo della città della spazzatura. Con la punta delle dita, come si prende la carogna di un sorcio, raccolsi i vestiti, li infilai in un sacchetto di plastica per la lavanderia e scesi nell'atrio dell'hotel, non per farli lavare, ma per gettarli nel bidone della spazzatura. Nella notte sarebbe passato il camion della nettezza urbana per portarli via, per scaricarli nella città della spazzatura. Erano vestiti ancora buoni, che si sarebbero potuti rivendere bene a un rigattiere. Spero almeno che li abbia trovati Ida.
Storie straordinarie. Per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Voci: Laura Ferraresi, Gabriele Giaffrida, Milka La Muraglia, Elena Miranda, Damaris Sirri. Una produzione Radio Voce della Speranza nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio per superare pregiudizi e paure della diversità. Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Avventista.